File 15, pagina 128, dicembre 1943. Il giorno 3 dicembre, dopo essermi un po' ristabilito, mi reco all'ospedale per la visita medica e il dottore, un tedesco abbastanza umano, mi diagnostica un inizio di angina e mi dà 4 giorni di riposo. Arriva quindi la domenica 5 dicembre. Il rancio durante tutta la settimana è stato scarso e in questa giornata ci vengono distribuite poche patate con un po' di sugo. Nella mattinata sono costretto, benché il mio riposo non sia ancora finito, a sgomberare delle macerie sul davanti della fabbrica, lavorando diverse ore nel freddo. La giornata è grigia e rigida. I miei compagni vengono mandati a sgomberare macerie in città e per loro questo ha rappresentato una fortuna, perché sono riusciti a recuperare diverse patate che lessiamo e mangiamo per la cena. Il lunedì 6 dicembre ricomincio a lavorare. Continua lo sgombero delle macerie nel garage superiore e il trasloco degli utensili e delle macchine necessarie al garage sottostante. Anche noi del reparto motori, ormai eravamo rimasti solo in 4, alle dipendenze del Meister, caporeparto, ci sistemiamo alla meno peggio in un ambiente con le finestre e le porte sfondate e quindi con molta corrente d'aria, decisamente freddo. I termosifoni, tutti guasti, non funzionano più. Durante tutta questa settimana il rancio è molto scarso, è sempre più malfatto e di scarsa qualità. La fame si fa sentire intensa e io, ancora convalescente, mi sento indebolire sempre più. Fra tanta disgrazia, al giorno 8 mi viene concesso di poter scrivere a casa la prima cartolina con risposta. Sono molto felice. La stessa opportunità mi verrà concessa anche 15 giorni dopo, e precisamente il giorno 22. Nel corso di domenica 12 dicembre vengono scelte fra noi 20 persone per lo sgombero delle macerie in un locale privato a mezz'ora di cammino. Ci vado volontariamente, con la speranza di recuperare un buon piatto di minestra. Fa molto freddo, forse 10 gradi sotto zero, e il lavoro risulta piuttosto pesante, poiché si tratta di badilare e portare sulla strada con la carriola le macerie. I 2 piatti di minestra con alcune fettine di pane e 2 bicchieri di birra che ci vengono serviti in una vicina locanda dopo aver completato lo sgombero mi sembrano la manna dal cielo e sono più che sufficienti per ricompensarmi delle fatiche di quel giorno. Nel corso di quella giornata faticosa anche il mal di gola, che persisteva, parve volersene andare via. Arrivo così alla vigilia di Natale. Il rancio è peggiorato ulteriormente in termini di qualità e quantità. La fame bussa forte, specialmente durante le ore del mattino. Per fortuna, in compagnia dei miei amici marinai, ho trovato modo di procurarmi delle patate che la sera lesso e mangio condite solo con aglio e sale. Eppure, come sono buone! Intanto la baracca viene nuovamente riparata e ci riaccomodiamo abbastanza bene, riscaldati da una stufa a carbone, unica cosa che non ci manca. Gli allarmi continuano accompagnati da terribili bombardamenti che causano enormi disastri nella capitale. Incendi su incendi tingono di rosso il tetro cielo berlinese per diverse giornate di seguito. Prima delle feste di Natale ho ancora l'opportunità di scrivere a casa e di spedire il primo modulo per pacchi. Mi farebbe tanto piacere riceverne qualcuno con qualcosa che possa sfamarmi, e invece quale delusione. Il giorno 24 dicembre, per pranzo, mi vengono date 7 patate con un po' di brodo di farina. Alla sera, la solita fetta di pane con un pezzettino di margarina in più. E quale distribuzione occasionale per la santa festa, ci vengono dati 3 bulbi di aglio. Ma la miseria che mi circonda non riesce a togliere il buon spirito che sempre mi conforta assieme ai miei compagni. Nell'attesa che giunga mezzanotte decidiamo di fare un presepio che riesce molto bene anche se improvvisato. Sebbene ci mancasse tutto, siamo riusciti a fare perfino il piccolo bambino Gesù nella nuda mangiatoia, con la grotta rischiarata da una luce velata di azzurro. Al tocco si spengono le luci e il chiarore della grotta si diffonde per la stanza con un senso di pace e di fede unita alla nostalgia della lontananza. In quel momento il mio pensiero vola alla mia cara casa, ove più che mai i miei genitori sentivano più grande e più triste la mia assenza. Ma il sentimentalismo ha anche un suo limite, e subito dopo ci ritroviamo a dare fondo al secchio delle patate che intanto si sono cotte sulla stufa. La provvidenza, per fortuna, c'è anche per noi, altrimenti saremmo sicuramente morti per deperimento. E giunge finalmente il Natale. Il cielo grigio e tetro sembra stendere un manto di lutto sulla città lacerata, ancora fumante per gli incendi causati dal bombardamento del 23 notte. Il pranzo, costituito da 2 patate, risulta più abbondante di quello della vigilia, in quanto c'è in più un microscopico pezzetto di carne. Per fortuna ci sono ancora delle patate che mangio con l'aglio. Chi ce le procurava le patate? Per ora ne taccio la provenienza. Alla sera la distribuzione del pane mi dice che la giornata è finita, che Natale è già trascorso. Coricandomi, il mio sguardo si posa sulla fredda grotta e col pensiero vado ancora alle care persone lontane, chiedendo sommessamente al piccolo bambino di ridonarmi alla gioia della mia cara famiglia. Prima della fine dell'anno ha luogo ancora un bombardamento che fa tremare il piccolo rifugio. Gli ultimi giorni dell'anno la fabbrica ci regala circa 3/4 di chilo di pane a testa e a Capodanno il rancio, seppure non abbondantissimo, è perlomeno non così magro come quello di Natale. Gennaio 1944. Al mattino del giorno 2, verso le 04, arriva un bombardamento da far rizzare i capelli. È il preludio dell'intensificarsi delle incursioni. I bombardamenti, per solito, avvenivano sempre alla sera, verso le 19:30, e duravano circa un'ora e mezza. Quando uscivo dal rifugio, le tenebre erano sempre rischiarate dal sinistro bagliore degli incendi che divampavano in larghe zone. Di questi bombardamenti ricordo in special modo quelli dei giorni 27, 28 e 30 gennaio. Quante bombe ho sentito fischiare in quei giorni, molte, molte. Il rifugio ha tremato per ore e ore, e anche dentro si sentiva l'odore dell'esplosivo e dagli usi si riverberava il bagliore degli incendi. La contraerea taceva e si sentiva solo il ronzio degli apparecchi, simile a un immane alveare, il fischio e lo scoppio secco delle bombe che cadevano a centinaia, seminando la morte e la distruzione. Gli spezzoni incendiari venivano poi seminati come frumento in un campo arato. Credo che gli incendi di questi giorni non avessero niente da invidiare all'incendio di Roma ammirato da Nerone. Come bombardamenti, quello del 30 gennaio è stato uno tra i più terribili da me vissuti. Infatti, quel giorno quando esco dal rifugio mi trovo, come tante altre volte, in un cerchio di fuoco che si estende fin dove lo sguardo può giungere. Sono circa le 03 del mattino. Dopo poco, assieme a una trentina dei miei compagni, vengo mandato in una zona maggiormente colpita, a circa 2 chilometri dalla nostra fabbrica, per lo sgombero di una casa distrutta da una bomba e sotto le cui macerie sono rimaste sepolte delle persone. Piovigina. Descrivere lo spettacolo che si presenta ai miei occhi man mano che mi inoltro nelle vie della capitale è per me cosa impossibile. Potrebbe forse riuscire un bravo romanziere. Passo fra le case in fiamme e sotto una pioggia di faville ardenti. È uno spettacolo di distruzione immane. Per giungere al luogo ove è atteso il nostro supporto, per ben 2 volte dobbiamo fare dietro front e cambiare strada, perché le vie sono impraticabili per i cumuli di macerie e per gli incendi che vi divampano. Cominciamo il lavoro rischiarati dagli incendi e da riflettori appositamente sistemati. La casa è stata colpita in pieno ed è sprofondata e schiacciata come dalla mano di un gigante. Lavoriamo fino a mezzogiorno senza raggiungere lo scopo e veniamo poi sostituiti da una squadra di soldati tedeschi. Rientro lercio, bagnato, stanco e pieno di fame, e devo subito prodigarmi per riparare la baracca dai danni subiti per gli spostamenti d'aria causati dagli scoppi. Non è però finita. Verso le 14 del pomeriggio, nuovo allarme, per fortuna non nocivo, sia per la frequenza dei bombardamenti, sia per la scarsezza estrema del vitto. La vita è diventata insostenibile. Il rancio, un tempo abbondante, si è ridotto al solo posto di mezzodì, ma quale pasto? Tante volte 1 litro d'acqua bollita con rape, senza condimento. Oh, come ricordo con nostalgia quelle grosse rape che tante volte rubavo per mangiarle, così gelide durante le ore di lavoro, ore fredde, piene di fame e di debolezza. Qualche volta di giorno riceviamo poche patate lesse, 4 o 5, e neppure di media grandezza. Alla sera, la solita fetta di pane, con una minuscola porzione di margarina che andava sempre più semando, così come andavano semando le mie forze e la poca carne che ancora rimaneva attaccata alle mie povere ossa. Guardandomi quando vado a fare il bagno, mi impressiono e sempre più mi convinco che se dovessi continuare di quel passo ancora per qualche tempo, a breve morirei in qualche ospedale per deperimento. Ma l'aiuto doveva venire dal cielo e proprio da quelli che noi, poveri prigionieri, non sapevamo mai se chiamare nemici o amici, poiché, miseri, sperduti, eravamo figli di nessuno. Pagina 136.